Ringraziamo il Ministro per le parole chiare, oltretutto e assolutamente nette rispetto a quello che si viene a determinare in generale rispetto alla pubblica amministrazione, ma nel particolare per il tema di interesse di oggi, che rimane quindi in qualche modo una sorta di cartina al tornasole del processo di una pubblica amministrazione che evolve verso la capacità di dimostrarsi come il racconto di un paese che migliora. Vediamo come, con Alfredo Petrone.
Di nuovo, buongiorno qui. Ora rimaniamo tra di noi, possiamo più andare nel tecnico e capirci forse un po' meglio. Qua c'è un problema di PC che non funziona tanto bene. Vediamo un pochettino. Massimo, vieni un attimo. Fammi capire come devo andare qua.
Ok, questa è la prima, no? E questa, no?
Sì, metti una. Vado avanti così con la breccia?
Sì, ho sopra.
Ok, questo è da dove siamo partiti, nel 2009, quando si decise. Questo è il momento storico in cui siamo partiti, questo è il comunicato della FIM, ci vado avanti. E oggi siamo qua. Oggi siamo qua. Se siamo qui oggi è per questo comma. Questo comma è inserito all'interno della legge della pubblica amministrazione, all'interno della legge delega. Ora, una lettura frettolosa, una lettura forse un po' superficiale o di chi non è della materia, probabilmente forse leggendo queste poche righe, che in realtà ne sono 15, 135 parole, l'ho studiata a memoria, all'interno di questo come c'è tutto un mondo con dei risvolti politici, dei risvolti amministrativi, dei risvolti giuslavoristi e quant'altro. Allora, io ho pensato di estrarre da questa norma, da questo comma, quali sono i punti su cui noi, come ha detto bene il Ministro, che stiamo qua perché esperti della materia, ci dobbiamo focalizzare. Allora, ho preso queste frasi. Nel comma c'è scritto che si deve garantire l'effettività del controllo, l'attribuzione all'Istituto Nazionale della relativa competenza e delle risorse, la quantificazione naturalmente delle risorse, e poi entra il comma nella definizione delle modalità di impiego per quanto riguarda il personale addetto a tale funzioni. Allora, quando si parla di garantire l'effettività del controllo, dobbiamo anche renderci conto di cosa l'INPS sta ricevendo con la certificazione della pubblica amministrazione. L'INPS già la riceve il certificato, ma per parlare di medicina di controllo è importante la qualità della certificazione che le riceve. E mi fa piacere che qua oggi è presente la professoressa Lea De Zorzi, che è il coordinatore centrale medico-legale della malattia, forse a mio parere il maggiore esperto in Italia del settore, quindi se dico qualche sciocchezza mi riprenderà lei. Allora, quando parliamo della pubblica amministrazione dobbiamo capire bene di che tipo di certificazione andiamo ad affrontare. Le giornate di malattia di ciascun dipendente della pubblica amministrazione sono in aumento, sono in costante aumento dal 2012 al 2014, questi sono i grafici. Ma qual è il trend della malattia? È questo, e all'occhio esperto cade subito sull'inizio di malattia, che è lunedì, la cosiddetta sindrome del lunedì, che è il giorno che magari può interessare per chi opera il controllo sulla salute del lavoratore in malattia, e l'inizio in malattia in prossimità di un giorno festivo. Sono già i due valori che noi ci dobbiamo rendere conto, che dobbiamo comunque affrontare, che ci dovremo ad affrontare tutti i giorni. Perché se quantifichiamo i certificati di malattia per giorno di emissione, ecco che vediamo la cosiddetta sindrome del lunedì. Il lunedì è sempre praticamente il giorno in cui vengono emessi maggiori certificati, è sempre in aumento. Non trae in inganno il fatto che nel 2014 si è avuta una piccola diminuzione secondo la colonna, ma nel 2014 ci sono 3 lunedì festivi, e quindi praticamente in valore assoluto i giorni in cui si è ammalato il lunedì sono comunque aumentati. Allora ecco che ci troviamo di fronte a questo tipo di certificazione. Per una certificazione anche particolare e diversa rispetto a quella del privato, anche per quanto riguarda la durata della malattia. Vediamo che la malattia più frequente, i certificati molto più frequenti, sono quelli che vanno da 1 a 2, massimo 3 giorni. Questo quando faremo il polo unico, quando il polo unico sarà reso effettivo, noi questo dobbiamo affrontare con il nostro lavoro. Questi sono gli eventi di un giorno solo, giusto per renderci conto, che la dimensione in cui dobbiamo entrare con il quadro normativo attuale, con il quadro normativo attuale che conosciamo tutti quanti, che ci rende anche obbligo di visitare il paziente anche per il singolo giorno di malattia. E allora, se deve essere polo unico, allora iniziamo a confrontare il pubblico ed il privato. Nel privato noi vediamo che gli eventi di un solo giorno sono pari al 12,34%, nella pubblica amministrazione 27,14%. Mentre viene lievissima flessione nel privato, vi è un aumento sostanziale del 50% nel pubblico. Quindi vediamo che sono due mondi attualmente differenti, forse anche per funzioni non analoghe. Allora, questa è la... Se ne è discusso in questi anni in tanti tavoli, c'è chi è contrario, so che l'INPS in molti settori è fermamente contrario a questa ipotesi di autoattestazione del singolo giorno di malattia. L'importante forse è che se ne discuta, io dico, senza ipocrisia, nel senso che qua abbiamo la farmacia, ci dobbiamo rendere conto che il certificato del singolo giorno di malattia sempre, spessissimo è fatto. Innanzitutto voglio dire che è una questione che non interessa molto i medici di controllo, perché noi già visitiamo il paziente al primo giorno di malattia senza prognosi e senza diagnosi su richiesta del datore di lavoro, perché andiamo lì, vediamo un paziente che non ha ancora ricevuto la visita del medico certificatore e quindi lo possiamo visitare, quindi non è che condizioni il nostro lavoro. Ora, quando si ha un certificato di sul singolo giorno di malattia, spesso è su una sintomatologia che già sta pregressa e già non c'è più, quindi il medico certifica e il medico di controllo che visita non fa altro che mettere al lavoro il lavoratore il giorno dopo. Noi su questo dobbiamo entrare, se vogliamo parlare seriamente dell'autoattestazione. Quali siano i risvolti tecnici per poterlo fare, o se non si potrà mai fare, questo lo vedremo. Forse con il data mining e il polo unico si può iniziare a pensare in un modo diverso. Ma andiamo oltre. Allora vediamo che per garantire l'effettività del controllo dobbiamo renderci conto di che tipo di certificazione andiamo ad affrontare, che tipo di controllo dobbiamo fare con quella microcertificazione e quelle piccole prognosi che ci troveremo ad affrontare. La legge delega in questo comma dice attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza, che non vuol dire che da oggi in poi le visite fiscali le fa l'INPS, vuol dire che noi oggi ci troviamo di fronte a questa situazione. E questa tabella non è esaustiva, è solo indicativa, per quanto riguarda le differenze tra il comparto pubblico e il comparto privato che ci sono ancora oggi e che non, e comunque devono essere equiparate, che comunque sono differenze correggibili con l'attribuzione di competenza all'INPS della disamina dei certificati. Questo è un passaggio fondamentale, perché se l'INPS non ha la disamina completa del certificato ed opera completamente sul certificato come vuole lei nella sua autonomia fare, così come fa col certificato del privato, allora questo polo unico poi alla fine non funziona. Tra le varie differenze che non sto qui a dire, che comunque chi è della materia conosce, naturalmente salta agli occhi quella delle fasce orarie che dovranno essere equiparate. Poi iniziamo a fare il capitolo un po' più ostico, quello lì delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni. Allora, per quanto è di nostra conoscenza, le risorse sono queste. Noi le abbiamo prese con una piccola calcolatrice di 2 euro, quelle che si comprano a Napoli sulle bancarelle. Queste sono le singole poste, questi sono i singoli ministeri, queste sono le risorse e questa alla fine è la somma. In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi abbiamo ascoltato di tutto, abbiamo sentito di tutto, così in maniera ufficiosa, anche che si erano spesi solo pochi milioni, 4 milioni, 5 milioni da parte della pubblica amministrazione, che questi soldi non erano stati spesi. Noi non possiamo trasferire all'INPS il disservizio. Noi dobbiamo trasferire all'INPS la competenza sulla malattia nel comparto pubblico. Se non si trasferiscono risorse o non si trasferiscono risorse sufficienti, noi trasferiamo un disservizio all'INPS e noi questo, il Ministro l'ha detto, non lo possiamo permettere. Okay? Noi abbiamo sempre detto, la FIMG ha sempre detto, sta agli atti, sta anche agli atti della Commissione Affari Sociali, che col polo unico sarebbe speso di meno di quanto l'INPS spendeva prima della spending review dell'aprile 2013 e di quanto spende attualmente la pubblica amministrazione per le visite fiscali. Sicuramente si spenderà di meno, sicuramente si può spendere di meno, ma un taglio lineare come c'era all'inizio delle trattative per quanto riguarda il decreto attuativo naturalmente non poteva essere sostenuto. Siamo ancora in attesa di sapere la cifra che ci verrà data. Infatti, per quanto si parla di quantificazione delle predette risorse, io non posso fare altro che mettere questo punto interrogativo. Siamo tutti quanti in attesa di sapere alla fine quando verrà concesso al Polo Unico. Okay? Però una cosa la dobbiamo dire. Quando si parla di risparmio sulla malattia, dobbiamo capire noi di cosa stiamo controllando e quali sono le cifre che stanno in gioco. Io qua ho messo quelle più indicative, cercando di unire i due comparti che non sono spesso unibili, non sono spesso paragonabili. Questo è un dato che conosciamo benissimo, che nel privato il costo di rendita è di circa 2 miliardi l'anno e che l'aumento dell'assenteismo del solo 0,1% ci dà un aumento di costo di 100 milioni. Se andiamo nella pubblica amministrazione, dove i dati sono più difficili da estrapolare, vediamo che nel 2014 si sono avute 750.000 giornate in più, con un costo di circa 100 milioni di euro. Se nel comparto pubblico il numero delle giornate di malattia si riconducesse a quelle riscontrate nelle regioni più virtuose del privato, si avrebbe un risparmio di circa 1,5 miliardi. Non sappiamo, il nostro centro studi, curato da Silvio Trabalza, che in questo momento sta occupato con una giacca e non riesce a entrare, non sappiamo praticamente quanto è la spesa per quanto riguarda la malattia nel comparto pubblico. Allora siamo andati per analoga funzione, andati per analoga funzione all'interno della pubblica amministrazione. Abbiamo visto che ho preso solo il dato del sistema sanitario nazionale, si sono avuti in media 1,1 giorni di malattia in più rispetto alla sanità privata. In questo caso sono analoghe funzioni che vengono comparate. La media delle giornate di malattia, se venisse equilibrata, comporterebbe un risparmio di 90-100 milioni di euro. Ho detto questi dati anche un po' velocemente per non dilungarmi, per far comprendere che quando si parla di risparmio sul controllo della malattia si rischia di risparmiare poco per spendere molto, ma moltissimo in più. Quindi risparmiare anche 20-30 milioni di euro si rischia di spendere 100, 200, 300, 400 milioni di euro in più. Quindi è questo che il legislatore, è questo che i tecnici della ragioneria devono ben comprendere. Ora, qua entriamo nel capitolo un po' più sindacale, però io in questa relazione non dirò mai cosa pensa la FIMG di questi due estratti dal COM. Dirò cosa pensano le istituzioni. Okay, perché magari cosa pensa la FIM ce lo diremo in altre sedi. Allora mi rifaccio all'indagine conoscitiva. Mi dispiace che l'onorevole Lenzi non si è riuscito a liberare, ma mi ha assicurato che veniva. Mi faccio all'indagine conoscitiva che tutti quanti conosciamo, siamo stati quasi sono presenti i segretari nazionali della categoria e anche dei medici dipendenti. Beh, siamo stati tutti quanti auditi. Allora io mi rifaccio alle conclusioni di questa indagine, in cui si dice che la conosciamo, perché il rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica si è detto disponibile a contribuire a valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione secondo canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali, nei limiti del rispetto costituzionale del concorso pubblico e della normativa vigente, si ritiene che la riorganizzazione dell'attività di medicina fiscale possa andare in questa direzione. E ancora, sempre le conclusioni, dare certezza ai suddetti rapporti di lavoro. Le richieste che la Commissione Affari Sociali ritiene condivisibili riguardano innanzitutto una chiarezza sulle condizioni contrattuali. Ancora, l'obbligo di attingere alle liste speciali di esaurimento, e posso dire che oggi il Ministro ci ha dato due rassicurazioni non di poco conto anche per quanto riguarda questo aspetto. E appare infine utile il percorso di fidelizzazione del personale sanitario attraverso il ricorso alle nostre professionalità anche per partecipare alle commissioni eccetera eccetera di invalidità. Allora io non ho detto cosa pensa la FIMG, però posso dire che la FIMG è pienamente d'accordo con ogni parola, con ogni virgola, con ogni punto di quello che ha espresso la Commissione Affari Sociali e di questo forse se ne deve tener conto. Io non dico cosa pensa la FIMG, però dico cosa pensa la FONOMCEO e qua c'è il Presidente che... E una cosa voglio dire sulla FONOMCEO, voglio mandare un messaggio che forse qualcuno forse non ha ben compreso. Quando parla la FONOMCEO e quando parla la FONOMCEO della medicina fiscale non lo fa perché è un'istituzione importante in qualità di ente pubblico esponenziale di tutta la categoria professionale medica. Quando parla la FONOMCEO per la medicina fiscale lo fa in virtù dell'articolo 5 dei commi 12 e 13 del decreto legge che dice che praticamente la farmacia deve essere sentita in caso di variazione della disciplina. Quindi non è un piacere che si fa, perché ci si sta dimenticando troppo spesso quasi quasi di operare delle modifiche legislative all'interno del contratto dei medici fiscali, non informando neanche la farmacia di quello che si deve fare. Okay? Questa è una cosa che tenevo dentro e che volevo dire. Allora, io la farmacia nelle sue tante lettere, io ho fatto una battuta prima con il Presidente, ho detto, secondo me sul sito ho visto anche una lettera dei dipendenti pochi giorni fa, che forse pure loro non stanno tanto tranquilli, benvenuti nel club, vedo qua Francesco Amaturo, e forse si dovrà aprire una rivista, una rubrica sul sito della Fonomuseo, c'è posta per Tito, per tutte le lettere che praticamente stiamo spingendo a fare. Allora, la Fonomuseo ha detto che praticamente ritiene che si debba procedere a un contratto convenzionato al pari di altre convenzioni esistenti nell'ambito del sistema sanitario nazionale, nulla di più, nulla di meno. Una convenzione come può essere quella della specialistica ambulatoriale, come può essere quella dei medici di medicina generale, fate voi, ovviamente quelle caratteristiche, e quei fondi derivati dall'introduzione del polo unico rimangano a tale scopo. Allora io non dico cosa pensa la FIMICE, però dico che la FIMICE è d'accordo con ogni parola rispetto a quello che ha dichiarato il Presidente Chersevani e che io ringrazio qua davanti a tutti voi. La FIMICE ha sempre pensato che naturalmente dare un diverso input giuridico, lavorativo ai medici fiscali non potesse non condizionare tutto il centro medico legale, tutto il centro medico. E dopo le esternazioni del Presidente Boeri, che ha fatto proprio in questa sala sull'intenzione del polo unico, e allora noi forse avevamo ragione, e allora forse dobbiamo capire qual è il momento attuale dove ci vogliono portare, perché se non si capisce il momento attuale forse non ci rendiamo conto di quali possono essere i pericoli. Oggi il personale medico INPS sono circa 500 medici dipendenti, 900 medici convenzionati esterni e circa 1200 medici di controllo. Tutti questi medici, che sono pochissimi, sono pochi medici, 2600 medici, sono impegnati ogni giorno ad assicurare la maggior parte delle attività di accertamento sanitario del welfare italiano, dalle incapacità temporanee. L'onorevole Lenzi, buongiorno onorevole, la ringrazio. Oggi lo so. Grazie. Allora, dicevo, sono impegnati ad assicurare quindi tutte queste attività e si badi bene. Solo per quanto riguarda la quota assistenziale tra malattia e invalidità, significa operare sul controllo e sulla concessione solo di quota assistenziale di circa 20 miliardi di euro all'anno. Allora, c'è una costante agitazione di questa categoria negli ultimi anni, ma lasciamo stare. E se si parla di ruolo unico, allora si deve, tralasciando i dipendenti, dobbiamo comunque allora spendere una parola per quanto riguarda i medici convenzionati esterni. Quindi i medici convenzionati esterni, mi dispiace che oggi non c'è il Ministero del Lavoro, perché avrei detto una cosa, avrei detto che la riforma del Job Act, noi l'abbiamo, a me è piaciuta, certo tutto è migliorabile, però sono sempre piaciute quelle affermazioni fatte dal Ministro Poletti, che sulla stampa e in televisione fatte spesso, diceva che non deve mai più accadere che due lavoratori che operano entrambi sulla stessa scrivania, che operano entrambi con analoga funzione, uno praticamente un dipendente ed un altro è precario. Allora, per quanto riguarda i 900 medici dipendenti, non è che si realizza che uno è dipendente e un altro è precario, ma si realizza che uno è dipendente e l'altro è il nulla assoluto, l'altro aspira a diventare precario, perché oggi non è assolutamente nulla. Non è assolutamente nulla il medico convenzionato esterno, che non può neanche rivolgersi al TAR per fare un ricorso. Okay? Non è talmente nulla il medico convenzionato esterno, perché lui non vale la circolare della pubblica amministrazione, per cui le collaborazioni sono, per quanto riguarda il personale in quiescenza, sono proibite. Quindi è un personale che veggia, risponde a ordini di servizio, però è nulla assoluto da un punto giuridico lavorativo. E allora quando si parla di ruolo unico, noi dobbiamo capire l'INPS a cosa sta pensando. Okay? Le dubbi e le criticità ci sono per quanto riguarda il personale sanitario da parte. In questi anni ce ne sono spesse e sono dimostrate da periodici atti di sindacato ispettivo parlamentare, i multipli ricorsi al TAR, le lettere alla Fonomuseo, la costante agitazione sindacale, i sit-in di protesta, gli articoli di stampa. Allora, che ci sia una situazione che comunque ora deve essere assolutamente governata, che ci sia una situazione comunque di agitazione, non si sente? Allora, che ci sia una situazione comunque di agitazione è confermato da tutto ciò. Allora, per cercare di sdrammatizzare, qua vi posso dire che o siamo di fronte a un caso gravissimo di sindrome di Calimero, per cui ce l'hanno tutti quanti con lui, perché è piccolo ed incompreso, o c'è qualcosa che non va, o c'è qualcosa che si deve correggere. Ma se, lasciando stare il passato e guardiamo, e sto quasi per concludere, guardiamo all'oggi e guardiamo praticamente alle dichiarazioni che ci sono state per quanto riguarda il ruolo unico, noi dobbiamo dire che vi sono dei forti dubbi e criticità, già nell'arco per esempio della determinazione presidenziale, perché se nella determinazione presidenziale il Presidente dice che, considerato che nell'arco temporale, qua si sta parlando del bando per i 900 medici esterni, considerato che nell'arco temporale possono venire sopravvenute prescrizioni normative legate al costituendo polo unico della medicina fiscale, e questo è un messaggio chiaro che praticamente il Presidente sta parlando del ruolo unico, io così lo interpreto, io così lo devo interpretare. Se però nell'ambito della stessa determina presidenziale ci dice che il medico, che pure si è candidato come medico convenzionato esterno ed è un medico fiscale, ha una funzione incompatibile, e allora a questo punto forse il ruolo unico all'interno della stessa determina presidenziale forse non esiste più. Quindi noi comunque un attimo di confusione l'abbiamo avuta. Io non voglio insistere per quanto riguarda questo aspetto dell'incompatibilità del medico di controllo per quanto riguarda il medico convenzionato esterno. Diciamo che la risposta del Ministero del Lavoro a noi è un po' dispiaciuta. È un po' dispiaciuta perché se avesse detto che le due funzioni devono essere, diciamo, incompatibili o comunque sospese perché l'INPS vuole dare a ogni codice fiscale un solo contratto, noi l'avremmo capito. Sì, vabbè, allora volevano un rapporto di collaborazione con ogni medico, qualsiasi esso sia. Però se mi dice che praticamente il medico fiscale è incompatibile con l'attività di medico convenzionato esterno perché, no, perché si può creare un conflitto di interessi, allora a me non sta più bene. A me non sta più bene perché il medico fiscale praticamente è l'unico medico in Italia che per norma di legge non può svolgere mai nessuna attività in contrasto ed in conflitto di interessi con l'INPS, neanche un certificato di autoattestazione di malattia quando si sarà tra 20 anni. Okay? Quindi se nei bandi vi sono medici di medicina generale, continuità assistenziale, emergenza sanitaria, specialisti ambulatoriali, medici del lavoro che certificano che non si può svolgere una determinata funzione lavorativa e tutto il mondo sanitario, non è possibile che l'unica persona incompatibile è il medico convenzionato esterno, è il medico fiscale per conflitto di interessi. Poi tutto naturalmente. Allora, se però, che lo dice la FIMG, forse che lo dice Petrone, forse non è importante, però fortunatamente lo dice anche la Fonomuseo, che rileva che non sussiste nessun elemento di conflitto di interesse tra l'attività di medico fiscale e di medico convenzionato esterno. E rifacendomi poi al passaggio che ho fatto prima, che quando parla la Fonomuseo parla in virtù di quei due articoli, il 12 e il 13, allo stesso tempo la Fonomuseo ha ribadito che tale procedura di reclutamento si pone in contrasto con l'attuale normativa vigente che determina una revisione della disciplina per quanto riguarda l'incompatibilità delle visite mediche di controllo. Ma lasciamo stare questo, andiamo al futuro, capiamo, io sto cercando di comprendere il presente per guardare oltre, per guardare dove dobbiamo andare. Qua, si è interrotto un attimo, qua. Allora, pochi giorni fa, proprio in questa sala, al Presidente è stata fatta questa domanda, che è immaginabile da parte dell'INPS una richiesta di personale medico, e il giornalista si riferiva alle future competenze che stanno arrivando all'INPS. Allora la risposta del Presidente è stata questa: stiamo andando nella direzione di istituire il ruolo unico del medico presso INPS. Certamente in questo quadro, soprattutto di fronte ai nuovi compiti che ci sono stati richiesti, tra l'altro anche nelle assenze di malattia nel pubblico, questo è qualcosa che si sta discutendo. Avremo bisogno di ulteriori risorse. Quindi a questo punto la croce non deve essere messa più sulla parola ruolo unico, ma la croce a questo punto deve essere messa sul punto interrogativo, perché il Presidente ci ha comunicato questo, che sta andando verso il ruolo unico. Allora, io durante questa relazione forse non ho mai detto cosa pensa la FIMGE, però ora lo voglio dire e mi infilo solo per un secondo e sto concludendo la giacca di segretario nazionale. Se questo maledetto computer, se per polo unico e ruolo unico si pensa di inserire i medici di lista in graduatorie di durata triennale per incarichi di durata annuale, allora noi siamo perfettamente contrari. Allora questa è una cosa che non può essere sopportabile, questo non è possibile che si può pensare di far diventare anche i medici di lista il nulla assoluto, come sono attualmente il nulla assoluto anche i medici convenzionati esterni. Se invece si pensa di formare il polo unico e il ruolo unico con dare un nuovo ruolo, un diverso status giuridico al medico convenzionato che comprenda anche gli attuali medici di lista. E quando dico comprenda, cioè tra virgolette ope legis, quindi senza ban, senza graduatorie, quindi se vengono inseriti gli attuali medici di lista all'interno di un ruolo, all'interno di questo ruolo unico, e allora con un rapporto in convenzione che ormai deve essere esclusivo, perché per le competenze che l'INPS ha si deve esserci un rapporto esclusivo, deve esserci un rapporto a tempo pieno, deve esserci una banale convenzione come per tutti gli altri medici del sistema sanitario nazionale. A queste condizioni noi diciamo sì, la FIM ci dice sì, e penso che lo dicono anche i medici di lista. I medici di lista sono pronti a raccogliere questa sfida con l'orgoglio, la professionalità e il senso di appartenenza all'ente sempre dimostrato. Grazie.
Grazie al